State ascoltando SBS Italian.
Io sono Francesca Valdinoci, voi siete in ascolto di un podcast di SBS Italian. Parliamo di musica in occasione di una nuova tournée, la seconda in Australia, della pianista Ida Pelliccioli. Ben trovata, benvenuta anzi per la prima volta qui su SBS Italian, Ida.
Grazie mille, buongiorno a tutti e grazie di ricevermi.
Il repertorio di questo tour, da quel che leggo, sarà un viaggio sonoro che parte dal sud dell'Europa e arriva fino a Vienna. Questo attraverso musica barocca e del primo romanticismo. Ci racconti come innanzitutto hai costruito questo itinerario musicale?
Sì, tutti i miei programmi sono costruiti dopo aver fatto molta ricerca e aver letto molto sul contesto delle opere che decido di suonare. Quindi questo programma prende spunto da un compositore spagnolo dell'epoca di Mozart che si chiama Blasco de Nebra e che è stato dimenticato per quasi due secoli. Per caso, leggendo, ho trovato il suo nome e sono andata a cercare delle registrazioni della sua musica e poi gli spartiti. Questo compositore è stato qualificato erede di Domenico Scarlatti e il programma si è messo insieme così, cronologicamente, partendo da Domenico Scarlatti, che era un po' il maestro di Blasco de Nebra, e poi con il classico viennese di Mozart, che ha vissuto quasi esattamente alle stesse date di Blasco. Anche Blasco ha avuto una vita corta, ha vissuto tra il 1750 e il 1784 e infine si arriva fino a Schubert, perché la scrittura di Blasco è molto sorprendente per la sua epoca e ha preannunciato compositori che hanno vissuto anche dopo di lui.
Hai detto appunto che però per due secoli questa figura innovativa nella musica del suo tempo è stata dimenticata. Ecco, perché è successo? Perché la storia della musica perde per strada dei pezzi così interessanti? È una questione di talento, è una questione, non lo so, di fortuna biografica dei compositori?
Sì, questo rimarrà sempre un mistero per alcuni compositori. Per il caso di Blasco penso sia legato al fatto che abbia avuto una vita corta. Si pensa che abbia scritto circa 172 brani e tutti sono stati venduti i manoscritti dalle sorelle quando lui è venuto a mancare. E poi questi manoscritti, la domanda che ci poniamo è dove sono andati a finire. Infatti sono stati ritrovati negli anni 70 per il primo manoscritto e qualche anno dopo altri manoscritti in due monasteri spagnoli. Non si sa da quando siano stati lì, comunque anche la riscoperta è stata fatta per caso.
Hai detto che per la sua epoca era un compositore particolarmente innovativo, in che senso?
Nel senso del suo trattamento dell'armonia, della melodia e poi anche della struttura stessa delle sue opere, che sono maggiormente delle sonate, e ha conservato lo stile bipartita di Scarlatti, che scriveva sonate in un movimento però in due parti, e Blasco invece è andato al di là scrivendo sonate in due movimenti. Il primo era sempre un adagio, un movimento lento, e poi il secondo un allegro, un movimento un po' più rapido.
Senti, che emozione è da musicista riscoprire appunto le composizioni di un autore che è stato dimenticato per due secoli dalla storia? È un po' come trovare un tesoro, andarlo a scavare? È stato un po' un progetto paleontologico?
Assolutamente, sì, è molto stimolante e a dire il vero, anche dopo aver trovato il suo nome e trovato il catalogo delle opere, il solo fatto di arrivare fino agli spartiti è stato ancora oggigiorno complicato, perché le sue opere non sono così domandate, quindi non è proprio un'edizione su richiesta, però quasi. E quindi c'è stato anche questa attesa degli spartiti, che ha creato tanta eccitazione, E poi il fatto di suonare qualcosa che non è stato molto ascoltato ancora, registrato naturalmente per un interprete è stimolante e apre la porta a tante possibilità interpretative, di riflessione anche, diciamo. Poi per il pubblico anche, di ascoltare una musica del Settecento per la prima volta ci fa viaggiare nel tempo, ci fa immaginare come si doveva sentire il pubblico a quell'epoca, quando ascoltava per la prima volta non solo l'opera di Blasco, però anche le prime sonate di Beethoven o opere di Mozart, Haydn. Bisogna ricordarsi che naturalmente ogni grande opera ha avuto una prima volta e questo è un'emozione particolare per il pubblico.
Noi intanto ricordiamo che questa mattina siamo in collegamento con la pianista Ida Pelliccioli, che sarà in Australia, anzi meglio è già in Australia per diverse date tra Melbourne e Sydney, ma anche Adelaide. Allora, parliamo se possibile anche un po' di te, no? Sei un giovane e promettente talento della musica che, come spesso ci capita di raccontare qui su SBS Italian, ha studiato e anche costruito la propria carriera all'estero. Insomma, sei anche tu, come tanti di quelli che ci ascoltano stamattina, un expat.
Sì, a dire il vero io sono nata a Bergamo e i miei genitori si sono trasferiti in Costa Azzurra, in Francia, quando avevo 5 anni. Mia mamma è croata e quindi ho sempre vissuto tra vari paesi, varie culture. Come artista, come musicista, è importante per me andare all'incontro di un pubblico nuovo, quindi sono portata a viaggiare in tutto il mondo e questo mi porta tanta felicità.
Ecco, hai suonato già quasi in ogni angolo del mondo, tra l'altro, perché sei stata in diversi paesi in Europa, Canada, Australia, Asia, insomma sei la prova vivente che la musica non ha confini.
Sì, assolutamente, la musica ha questa unicità di unire le diverse culture, è una lingua universale, è una lingua che parla direttamente al cuore e ho questa fortuna di portare la bellezza, ecco, con me, la bellezza di questa musica scritta da geni, quindi solo positività, ecco.
Senti, a che età ti sei approcciata al piano e come è iniziata la tua storia con la musica?
Il mio primo approccio con la musica classica è stato a casa, perché mio padre era pittore, artista, surrealista, e per la concentrazione ascoltava sempre musica classica mentre dipingeva. C'è sempre stata musica in casa, però sono la prima musicista in famiglia. È successo un po' per caso, quando eravamo da amici che avevano un pianoforte, i miei genitori mi hanno chiesto, quando avevo 5 anni, se mi piacerebbe imparare a suonare. E naturalmente da bambina piccola sono stata subito affascinata dallo strumento e con piacere ho accettato di cominciare.
Tu sei appunto una giovane che suona musiche antiche. Come è arrivata la musica barocca e la musica del romanticismo nel tuo percorso musicale?
Diciamo che durante gli studi ogni musicista deve studiare musica di tutte le epoche, poi naturalmente si fanno scelte personali legate anche alla maturità di ogni artista, ognuno evolve e a dire il vero per me il barocco è qualcosa che mi interessa di più in più, anche se c'è sempre la domanda per un pianista, si può suonare il barocco sul pianoforte moderno? Io non lo lascio essere un ostacolo per me. Quello che mi porta a scegliere quello che suono è ancora una volta il cuore, la passione e l'amore per questa bella musica. Quindi non voglio limitarmi, diciamo, a un repertorio di pianoforte classico o più contemporaneo, ma ecco, il barocco fa parte interamente del mio repertorio oramai.
Cosa, guardando a oggi, i prossimi giorni in Australia, e speri di trasmettere al pubblico di queste parti con questo itinerario musicale, no? Che arriva da tanto lontano nel tempo e nello spazio.
Per me il momento del concerto è un momento di sogno, è un momento unico di comunione tra l'artista e il pubblico, è un momento che non si può ripetere per quello che è così importante. Facendo scoprire nei miei programmi sempre un brano, un compositore un po' dimenticato, un po' nuovo, è questa scoperta e questa sorpresa che voglio suscitare nel pubblico, e dico anche sempre che il concerto è un invito per proseguire l'ascolto a casa. Quindi se ho suscitato un nuovo interesse per un compositore, un'opera, che il pubblico prosegue questo ascolto dopo, per me è il più bel complimento.
Questo itinerario è nato 5 anni fa, o meglio l'idea di questo tour australiano è nata 5 anni fa, poi sappiamo bene che cosa è successo, doveva arrivare proprio nel marzo del 2020, inutile ricordare per quale motivo, ecco, non ce l'hai fatta allora, ci arrivi 5 anni dopo, che soddisfazione è anche solo questa?
Sì, naturalmente organizzare concerti e specialmente tournée internazionali è sempre tanto lavoro, tanta energia. Naturalmente arrivare alla realizzazione di tutto ciò è una grande soddisfazione, un grande piacere, e l'Australia, come diceva, è sulla mia lista di paesi dove volevo suonare già da anni, e quindi sono felicissima di essere qua.
Grazie mille allora Aida Pelliccioli, e buon proseguimento in Australia.
Grazie a lei, grazie mille.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.